Grazie, buonasera a tutti. Sarebbe stato bello cominciare questo intervento con i ringraziamenti all'Università di Salerno e a Apple Italia per la gentilissima, calorosissima, cortesissima accoglienza che ci hanno fatto, ma siccome non c'è tempo non lo faccio. Il mio problema è che spesso comincio i miei podcast dicendo: bene, oggi facciamo una rapida chiacchierata, perché dentro di me mi dico sempre: stavolta parlo solo 6 minuti, e poi non riesco mai a stare invece nei 10, che sono il mio limite. Stavolta ci proverò. Vorrei dare qualche coordinata spazio-temporal personale, giusto per capire che cosa faccio e perché mi occupo di podcasting. Io sono un informatico di mestiere, prestato poi all'università, e mi occupo di ricerca nel campo della comunicazione multimediale da una parte e delle tecnologie dell'informatica per la didattica dall'altra, perché sono capitato a insegnare in una facoltà che prima si chiamava Lettere e Filosofia, adesso si chiama Scienze della Formazione, e quindi ho studenti che forse sono molto simili a voi come tipo di animale, perché mi hanno detto che molti di voi probabilmente provengono da corsi umanistici, quindi forse facilmente ci intendiamo. Ho studenti di questo genere, che quindi poi, come vedremo, sono destinatari del mio podcasting, ma vedremo, sono anche loro in prima persona degli emittenti, dei costruttori di podcasting. Il mio punto di partenza in qualche modo è stata l'esperienza dell'e-learning. Io mi sono occupato, sono stato responsabile dello sviluppo dei corsi di didattica a distanza per le facoltà di lettere e di lingue dal 2002 in avanti, credo. E abbiamo fatto un notevole sforzo in quel senso per sviluppare sistemi di supporto integrativi, insomma, in varie declinazioni dell'e-learning. E in quel contesto, in particolare, ci siamo dedicati all'insegnamento delle lingue straniere. Avendo noi a disposizione un enorme patrimonio di registrazioni fatte su cassette tradizionali da parte dei lettori delle varie lingue straniere che vengono insegnate nel nostro Ateneo, abbiamo attuato un processo di virtualizzazione del laboratorio linguistico, digitalizzando le cassette, mettendoci attorno un po' di lezioni, di esercizi e così via, e incastrando il tutto nella nostra piattaforma di e-learning. Quindi questo è stato il primo nostro approccio verso la multimedialità, in particolare l'audio. Poi io, come forse tutti noi, sono da sempre malato di radio. E poi un altro punto di partenza per me, diciamo una scintilla, è stato, fortunatamente, è venuta da voi, nel senso che un giorno, ed era il lontanissimo, penso settembre del 2004, quindi quando il termine podcasting aveva qualche mese di vita, e non so se in Italia all'epoca ci fosse già qualche podcaster, è venuta una studentessa che mi ha detto: io voglio fare la tesi sul podcasting. Io ho fatto finta di capire che cosa mi stava dicendo, e lei mi ha spiegato per sommi capi, e così ha fatto questa tesi che ha discusso nel marzo del 2005. Lì mi è venuta un po' l'idea di occuparmi di queste cose, e quindi me ne sono occupato e ho cominciato a fare le mie prime registrazioni, con l'idea però appunto di usarlo in qualche modo come usiamo già da anni gli strumenti dell'e-learning. Poi mi è capitato, fortunatamente, un altro tesista con notevoli doti di programmazione, Alberto Betella, con il quale abbiamo costruito un sistema. Dunque, forse non abbiamo detto, ma per fare un podcasting non è che ci voglia molto, nel senso che poi la qualità può essere quella che è, ma uno può registrarsi con mezzi anche semplici, anche con un lettorino MP3 capace di registrare una sua propria chiacchierata, la deposita su un server web e deve compilare il cosiddetto feed, un file in cui scrive il nome dell'autore, l'indirizzo del file audio o video da scaricare, qualche altra informazione rispettando certe regole di sintassi. Bene, con questo studente abbiamo costruito una macchina software, una libreria software che permette di facilitare tutte queste operazioni. Abbiamo costruito un programma che si chiama Podcast Generator, che abbiamo fra l'altro messo nel pubblico dominio, cioè vuol dire che chiunque se lo può scaricare e lo può usare per fare il proprio sito di podcasting. È un programma che è disponibile in rete da, credo, marzo, ha avuto un successo notevole perché l'hanno già scaricato migliaia di persone. Ci sono più di 100 siti in giro per il mondo che fanno podcasting usando il nostro programma, perché questo programma facilita molto le operazioni dell'emittente. Quindi non sto parlando di quello che deve fare chi vuole ascoltare, ma quello che deve fare chi vuole comunicare. Vi presenta una form, vi chiede un po' di informazioni sulla registrazione e poi provvede lui a caricare, a gestire un archivio e anche a costruire un'interfaccia web. Quello che il professor De Santo vi sta mostrando è il nostro sito pluriversiradio.it, che è tutto costruito al volo dinamicamente da questa libreria software, che va a leggersi gli archivi dove essa stessa ha caricato. Io non so neanche dove vanno a finire i miei file. È la libreria che si incarica di fare tutto questo per me. Quindi mi semplifica notevolmente la vita. Perché uso queste cose? Per fare didattica, dicevo. I primi esempi di didattica fatta tramite il podcasting ci vengono, come al solito, dagli Stati Uniti. Ci sono state università prestigiose come Stanford, Duke University e così via, che hanno cominciato a mettere a disposizione anche gli strumenti fisici e gli iPod per gli studenti per ascoltare le lezioni. A me è sembrata un'idea non male, e quindi ho cominciato ad adoperare questo strumento per diffondere le mie lezioni, in particolare le mie lezioni di comunicazione multimediale. In questo momento sto lavorando anche con altri colleghi e nel corso di questo anno accademico abbiamo in programma di trasmettere probabilmente un corso di russo, un corso di italiano per stranieri e anche altre cose. Abbiamo cominciato a proporre interviste, seminari e così via. Dunque, in questo senso, il podcasting per raggiungere studenti. Quali studenti? Grosso modo, noi, come penso anche qua, abbiamo tre tipologie di studenti. Questi qua, della prima fila, gli utenti centrali, quelli che sono sempre qua, che vengono sempre a lezione, che prendono appunti, che fanno anche il tuo ritratto mentre parli, che forse sono quelli che hanno meno bisogno del podcasting, perché hanno probabilmente una modalità di apprendimento più visuale o cinestetica. Poi ci sono quelli che sono intermittenti, un po' vengono, un po' non vengono, quelli prossimali, un po' meno centrali. Poi ci sono i distali, non frequentanti, quelli che non vengono mai, che studiano soltanto sul libro, per sentito dire. Ci sono diverse modalità di apprendimento. Ci sono gli studenti che hanno una modalità più visuale, devono scrivere quello che sentono, anche se sta scritto sul libro lo scrivono lo stesso. Ci sono quelli che hanno bisogno di sperimentare, ci sono quelli che hanno una modalità più auditiva, hanno bisogno di sentire. Allora, magari per venire incontro a questi, a quelli lontani e distratti, uno strumento integrativo, non sostitutivo, come quello del podcasting, potrebbe essere uno strumento buono, non diciamo ideale. Il podcasting ha una vita, una storia troppo breve perché ci possiamo spendere una parola definitiva sulla bontà, sull'utilità e sulla sua destinazione. Ci proviamo. Un'altra però esperienza che io ho fatto con i miei studenti l'anno scorso, in un corso piccolo dove avevo una ventina di studenti soltanto, ed erano studenti di lettere del curriculum di scienza dell'editoria e di scienza della comunicazione. A Bergamo si chiama con nomi strani, ma tanto per dare un'idea, scienza della comunicazione, più qualche studente di specialistica in lingua. Allora, con loro ho provato a fare un esperimento di questo genere. Nel nostro corso insegnavamo comunicazione multimediale, teoria e tecnica. Abbiamo insegnato allora in laboratorio ad usare strumenti per il trattamento dell'audio. Abbiamo insegnato un software di pubblico dominio molto semplice che si chiama Audacity, che permette di registrare e anche trattare, filtrare, tagliare le P scoppiettanti, le S sibilanti, cose di questo genere. E gli studenti durante questo corso hanno fatto i loro esperimenti. Ho assegnato loro dei compiti obbligatori, in particolare ho fatto loro smontare un'intervista che mi era stata fatta da un collega che, oltre che insegnare da noi, ha una sua trasmissione alla radio della regione svizzera. Bene, ho dato il file MP3 agli studenti, loro hanno tirato fuori soltanto le domande e poi le hanno rimontate con altre risposte che ho dato io. Io avevo risposto a questo collega così, dal vivo. Poi a casa ci ho pensato un po', ho dato altre risposte. Bene, loro hanno montato una nuova intervista. Secondo compito, hanno dovuto rispondere loro. Abbiamo fatto una cosa del tipo delle interviste impossibili che una volta faceva la RAI. Un contemporaneo intervistava Leonardo da Vinci o Socrate. Ecco, loro si sono lasciati intervistare da questo mio collega. Hanno preso le domande e loro, dovendo riflettere sul tema, perché era il tema della ipertestualità nella diffusione della cultura, hanno dato le loro proprie risposte. Alcuni dicendo come la pensavano, altri invece hanno scelto di immedesimarsi nello scettico rispetto alla tecnologia, oppure nell'entusiasta rispetto alla tecnologia. E poi ho attribuito a gruppi di due persone anche il compito di fare un approfondimento. Invece di fare lezione io, lo facevano loro. Prendevano un capitolo del libro, lo studiavano, lo approfondivano e si facevano una registrazione. In questo modo dovevano studiare quell'argomento, approfondirlo, cosa che spesso li ha portati a capirlo molto meglio. B. Dovevano argomentare, dovevano scegliere una loro caratterizzazione, una loro sceneggiatura, un loro format. C'è chi ha scelto di far finta di essere in radio, c'è chi ha scelto la lezione, c'è chi ha scelto la chiacchierata fra amici, c'è chi ha simulato la telefonata all'amico il giorno prima dell'esame, simulando la disperazione, non so niente, aiutami tu. E dove eravamo arrivati A, B, C, hanno dovuto fisicamente operare con il registratore, con Audacity, e generare il loro esperimento. Allora, due modalità per affrontare il tema. Avrei voluto parlare della diffusione del podcasting, di che cosa osta, ma magari lo lasciamo per un futuro approfondimento. Giusto una parola per dire che noi continuiamo a lavorare su questi temi. Da una parte io vado avanti a fare le mie registrazioni, dall'altra la nostra ricerca in questo settore adesso sta cercando di affrontare il tema della diffusione mirata delle informazioni attraverso il podcasting. Abbiamo sentito prima che ogni utente scarica le registrazioni da i siti di podcasting che in qualche modo interessano lui perché ci si è abbonato. In questo modo uno si prende tutto quello che gli viene da quell'emittente. È in qualche misura una forma di diffusione statica. Noi stiamo cercando di lavorare in funzione di una possibile diffusione dinamica su base semantica. Adesso non voglio spararla troppo grossa. Stiamo facendo un lavoro sull'ontologia degli oggetti multimediali, in modo tale che ogni podcaster possa dire: beh, io ho delle registrazioni che parlano di questo, questo e quest'altro, e in modo che gli aggregatori, i podcatcher, quel che l'è di prossima generazione, vadano a recuperare un po', come se fossero motori di ricerca un po' furbini, vadano a recuperare proprio quello che interessa all'utente, proprio quello che doveva essere scaricato. Questa cosa la stiamo chiamando quadcasting, perché l'obiettivo è proprio quello di scaricare quod erat downloadandum. Questa è una prospettiva che ci vedrà impegnati prossimamente, magari al prossimo incontro ci raccontiamo come sta andando. Grazie.